Va ora in onda la rubrica speciali e interviste, informazioni e consigli per gli ascoltatori di Radio
Buonasera, Allegria. Buonasera cari amici ascoltatori, le 19:16 minuti, sempre in diretta qui su Radio Allegria. Questa sera fino alle ore 20, appuntamento con speciali e interviste. Adesso la linea va al nostro Dante, a te la linea Dante.
Sì, ciao Nicola, grazie. Buonasera amici radioascoltatori di Radio Allegria. Questa sera affronteremo delle tematiche molto molto importanti, parleremo del silenzio, della solitudine, della depressione nelle persone, perché purtroppo molte persone hanno bisogno di essere aiutate ma non trovano il coraggio di farlo. Quindi abbiamo con noi in studio persone proprio che ci parleranno di questo argomento. Quindi abbiamo la dottoressa Gaia Paiard dell'associazione Parliamone, buonasera.
Buonasera.
Poi il presidente Marco Pavan, sempre dell'associazione Parliamone, buonasera. Un ospite d'onore, Victor Staudt.
Buonasera.
Buonasera. E la psicologa Milena Spinato. Buonasera.
Buonasera.
Bene, racconteremo anche dell'evento che terrete domani, sabato 26 gennaio, alle ore 9:30 all'Auditorium Caffoncello di Treviso. E grazie veramente di essere venuti qui con noi, con dei temi molto importanti, con problematiche che purtroppo tutti i giorni dobbiamo convivere per aiutare appunto il prossimo. Abbiamo bisogno proprio del vostro aiuto e grazie di esserci. E volevo chiedervi quando siete nati come associazione.
Allora, come associazione siamo nati nel 2015,
sì,
verso la fine di luglio, dopo la mia famiglia ha perso mio cognato.
Ho capito.
Perché nel 2015 è venuto a mancare, era precisamente il 3 marzo, e da quel giorno sia mio suocero che mia moglie,
sì,
si sono sempre rivolti verso la cittadinanza all'incirca di qualche associazione che aiutasse in primis le famiglie per superare questo grave lutto e in seconda battuta trovare delle associazioni che possono aiutare i giovani a superare la depressione e il male di vivere e anche a superare questi momenti bui della vita.
Sì.
All'epoca, nel 2015, non esisteva nessuna associazione che trattasse questo tipologia di argomento. E allora, assieme alla dottoressa Spinato, che era e che è tuttora un'amica di famiglia, abbiamo deciso di fondare questa associazione, l'associazione Parliamone. E proprio abbiamo scelto questo nome, Parliamone, perché purtroppo per questo argomento molto duro e molto difficile da discutere, c'era bisogno di un nome che dasse luce. E allora abbiamo scelto proprio la parola Parliamone, perché di questo argomento bisogna parlarne. Parlarne, esatto. E affrontarlo a testa alta, perché senza affrontarlo a testa alta l'argomento rimane nascosto e purtroppo non si capirà mai il perché di queste scelte.
Bene, benissimo. E volevo chiedervi che tipologia di persone bussano alle vostre porte? Ci sono più giovani legati a problemi adolescenziali o anche altre tipologie di persone?
Allora, inizialmente noi immaginavamo di indirizzare i nostri interventi più ai ragazzi, più ai giovani.
Sì.
E, in realtà abbiamo notato che gli sportelli che sono aperti a tutti chiedevano un aiuto a qualsiasi età, a qualsiasi tipologia di persona, oppure anche altre persone come o altre associazioni come la Caritas o anche dei medici chiedevano il nostro intervento. I ragazzi hanno più difficoltà a chiedere aiuto attraverso uno sportello, lo fanno più attraverso la scuola, quindi riusciamo a intervenire grazie agli insegnanti. Sono più i genitori che ci chiedono un aiuto, quindi che notano che ci sono delle difficoltà nei ragazzi e che non riescono a gestire o comunque magari non sono difficoltà così gravi, ma loro non riescono bene a capirle o a capire i cambiamenti che stanno avendo i loro figli. Quindi prevalentemente sono adulti. I ragazzi riusciamo, grazie alle scuole, ad agganciarli e a fare dei lavori in gruppo.
Perfetto, perfetto. E sì, volevo proprio, rimaniamo sempre nell'ambito dei giovani, appunto, dove questa società moderna abbiamo che i giovani fanno difficoltà a parlare con i genitori. e quindi c'è difficoltà appunto di trovare questo approccio, perché a volte, non so, può essere anche timidezza da parte dei giovani che hanno paura magari di essere giudicati, quindi non si esprimono tanto, anche se sembrano delle persone forti e invece non lo sono. Quindi come bisogna fare per cercare di che non ci sia questa distanza tra genitore e figlio, in modo che possano parlare di più, insomma?
Allora, una tematica molto, molto difficile, molto attuale, che ci troviamo spesso ad affrontare, spesso dalla parte dei genitori, proprio perché ci vengono a chiedere strumenti per capire quello che succede. Una prima riflessione da fare è sicuramente sul cambiamento generazionale. Chiaro che c'è sempre un cambiamento generazionale in corso e ogni cambiamento ha poi le sue sfaccettature. Questo però, in questo momento storico, noi abbiamo a che fare con tutta una serie di nuove tecnologie che, se da un lato sono molto importanti, perché ovviamente il progresso è sempre positivo, dall'altra però le mettiamo in mano dei ragazzi senza saper noi, come generazione diciamo di genitori o di educatori, di persone che hanno a che fare con i ragazzi, senza saper bene che limiti porre e quali siano i rischi. Quindi in realtà diamo in mano degli strumenti che possono portare all'isolamento. Sono fatti per comunicare, ma in realtà possono magari portare all'isolamento e tutti quei processi che c'erano quando eravamo piccoli anche noi, quindi la presa in giro in classe, piuttosto che, mentre nella nostra epoca, insomma, si cercava di risolvere in maniera così sul momento, adesso la presa in giro diventa un qualcosa che rimane, che resta, e quindi che viene usata in tutt'altro modo. Cioè il principio è lo stesso, ma la struttura cambia, e quindi ci troviamo noi genitori educatori a essere a contatto con una generazione senza sapergli dare le regole. Poi cerchiamo anche di distanziarci da quello che hanno fatto i nostri genitori con noi, ma troviamo spesso il genitore amico, e questo potenzialmente è un problema. Insomma, è vero che magari troviamo ragazzi che dietro a un'apparenza, una facciata così da spaccone, hanno poi in realtà una timidezza, un primo sensibile, però appunto noi magari non siamo pronti ad ascoltarli, non siamo pronti a sentire quello che vogliono dirci anche a livello di disagio, e non sappiamo come prenderlo in mano. Per questo parliamone, cerchiamo di parlare tra di noi proprio per capire quali sono le nostre difficoltà e come riuscire a gestirle.
Sì, è vero, stavo ascoltando attentamente, perché ho notato anch'io che questa nuova generazione sembrano proprio delle persone, proprio degli spacconi, però hanno una corazza molto molto fragile, e la prima problematica che si presenta, il mondo cade, e, a differenza magari dei genitori che sapevano forse reagire meglio quando c'erano delle cose che non andavano, loro invece cadono in depressione, e ci vuole molto molto tempo per riuscire a recuperarle poi. Bene, ora diamo un po' di spazio a una canzone, dopo ritorniamo in studio per il proseguimento dell'intervista.
Cambiavi d'abito, così come sai cambiare amore. Io volevo credere che tu fossi come cielo e stelle, ma a chi sa mentire non gli mancano mai parole belle, no. Basta, non ti ascolterò e resto qui in silenzio con il mio amore dentro, in questa notte che nasco. Sentimento, ma so che all'orizzonte un nuovo sole nascerà. Io resto qui in silenzio, tu parli e non ti sento, adesso ascolto solo il vento e dopo me. saranno andati tutti quelli che son passati, che credevano nell'amore e con la vita non hanno fatto i conti. Tu sapevi fingere ed io volevo credere a te che cambiavi regole, così come sai cambiare amore tu. Basta, non ti ascolto più e resto qui in silenzio con il mio amore dentro in questa notte che nasconde nel buio un sentimento, ma so che all'orizzonte un nuovo sole nascerà. Io resto qui in silenzio, tu parli e non ti sento, adesso ascolto solo il vento.
Che ci ha fatto compagnia con il brano In Silenzio, che ci sta proprio con la serata, con l'argomentazione che stiamo trattando. Quindi abbiamo qui con noi, come detto prima, la dottoressa Gaia Bayar, la dottoressa Guilherme Spinato, Victor Stout e poi anche Marco Pavani, presidente dell'associazione Parliamone. Bene, vorrei parlare adesso un attimino con voi dell'evento che si svolgerà domani a Treviso. Dell'evento di Treviso alle 9:30. E, appunto, vorrei lasciare la parola a Victor Staud, così ci darà delle anticipazioni e racconterà anche la sua storia.
Sì, grazie. Allora, io sono stato invitato, prima di tutto io sono straniero, spero di spiegare questa cosa in italiano, se lei non riesce a capirmi fammi sapere. Io sono stato invitato per portare la mia testimonianza, lo faccio breve. 18 anni fa, quando avevo 30 anni, mi sono buttato sotto un treno, io volevo suicidarmi e poi ho perso le gambe. Da questo giorno in poi mi trovo in una sedia a rotelle perché ho perso le gambe. Quindi quasi 10 anni dopo ho deciso scrivere la mia storia e condividere la mia testimonianza, sperando avere la possibilità di dare una occasione per le persone che oggi si trovano in una situazione simile. Vuol dire, io stavo soffrendo di una depressione, soprattutto con attacchi di ansia e di panico. Per esempio, quando sono andato in supermercato per fare la spesa, una cosa quotidiana, e una persona mi ha salutato per fare due chiacchiere, ho cominciato a sudare come un matto e io volevo solamente andarmene. Allora, alla fine era quasi impossibile uscire fuori dalla casa senza questi attacchi di ansia e di panico. Comunque ho parlato con un medico, ho provato a cercare aiuto, non sono riuscito per motivi diversi e alla fine allora ho deciso di mettere fine alla vita. Solamente dopo ho scoperto che non volevo mettere fine alla mia vita, volevo mettere fine ai miei problemi. Ovviamente è una grande differenza. E io ho scritto la mia storia perché io penso che se avessi avuto io la possibilità di leggere una storia così di una persona che stava soffrendo di attacchi di ansia, di panico, avrei preso tempo per leggerlo sperando di dare forza alla persona, coraggio per scegliere la vita di nuovo oppure andare a cercare aiuto di nuovo. Per fortuna io non avevo questa opportunità, ma condividendo la mia storia oggi spero di dare questa occasione, per esempio anche domani, alle persone che vengono per ascoltarci.
Perfetto, perfetto, molto molto interessante
la tua storia, perché appunto prima non ho mai citato la parola suicidio, ora tu appunto l'hai citata. E la cosa appunto che a volte le persone che compiono questo gesto estremo sono anche persone normalissime, anche l'amico che abbiamo visto magari anche il giorno prima che non ha mai dato segno di squilibrio, quindi è anche difficile, difficile cogliere questi segnali. Purtroppo persone che meno te l'aspetti sono proprio le prime, perché altre persone che invece sono le vedi depresse, che magari dicono ah basta non ce la faccio, quelle generalmente non lo fanno, sono quelle che stanno zitte, che si chiudono in se stesse, che purtroppo secondo me sono quelle più a rischio. Quindi bellissima.
Secondo me le persone che stanno soffrendo di un problema, loro devono trovare il coraggio di parlarne,
sì.
Perché noi non siamo magi, anche io non ho una soluzione. Ovviamente io posso spiegare perché adesso mi sento meglio, ma la mia storia è la mia storia,
sì.
Sono tante storie diverse, ma ho capito, non solamente scritto la mia storia, ma ho capito avendo parlato con altre persone che ci vuole parlare. Solamente se tu riesci a aprire la bocca
esatto,
e dire ascolta, non mi sento bene perché eccetera eccetera, avrai una possibilità di cercare una soluzione, ma se ci vuole parlare, comincia con parlare. E io spero, condividendo la mia storia, come si dice in italiano, aprire la porta, forse aprire la strada per un'altra persona, per dire ok, se lui riesce a condividere la sua storia, adesso trovo anch'io il coraggio per dire non mi sento bene eccetera eccetera, sperando di trovare una soluzione, ovviamente.
Esattamente, sì, perché noi nasciamo con la voglia di vivere, molti se la portano fino alla morte, però altri man mano che passano gli anni questa voglia si affievolisce e arrivano purtroppo a compiere il gesto estremo. Quindi, come dicevi te, grazie anche a voi, anche alle altre associazioni che per fortuna esistete, quindi speriamo di riuscire a salvare più persone possibili. Volevo anche chiedervi se una persona deve mettersi in contatto con voi, quali sono i vostri siti, i vostri numeri di telefono, le mail per potervi mettere in contatto?
Sì, allora noi abbiamo diversi modi per essere contattati.
Sì.
Abbiamo un numero fisso che è lo 0422 1840 024.
Sì.
È il numero fisso, lì chi chiama troverà un centralino automatico.
Sì.
Che darà delle istruzioni e premendo i vari tasti si viene deviati a chi serve, insomma. Per esempio, prendendo il numero 1 la chiamata viene deviata sul mio telefonino, che do di solito informazioni a carattere generale o a livello amministrativo, comunque per quanto riguarda l'associazione. Premendo il pulsante numero 2 si viene deviato sul centralino del comune di Salgareda, dove abbiamo una dottoressa che riceverà la chiamata. Premendo invece il numero 3 si viene deviati allo sportello di Treviso, dove risponderà la dottoressa Payer con il suo cellulare. Se ovviamente non rispondiamo subito al telefonino, perché ovviamente non possiamo, è perché siamo impegnati in altre attività, sì. E comunque la chiamata viene registrata e ci arriva un'email col numero da cui è stata inviata la richiesta.
La richiesta
e il prima possibile verrà ricontattato direttamente da noi. O altrimenti un altro metodo per contattarci è tramite l'email o attraverso info@parliamone.tv come Treviso, e lì di solito si chiedono informazioni appunto a livello generale, o se no all'email sportello@parliamone.tv, che invece è un'email dedicata appunto alle dottoresse, che solo loro hanno la facoltà di leggere le richieste d'aiuto che arrivano in queste mail. Sì. Oppure semplicemente tramite Facebook, cercate su in Facebook Parliamone come associazione, ci riconoscete perché siamo gli unici che hanno il logo a forma di arcobaleno con i girasole al centro, perché ci siamo in due a avere questo nome in tutta Italia.
Ah, ho capito.
E quindi ci differenziamo appunto dal logo. E lì ci inviate appunto un messaggio in privato che solamente gli amministratori possono leggere, e vi ricontattiamo il prima possibile.
Perfetto. E volevo chiedervi quali sono le persone che collaborano con voi. Ci sono giovani, ci sono genitori, ci sono magari amici di quei ragazzi che purtroppo non ci sono più. Come è formato la vostra associazione?
Allora, l'associazione è formata, di solito la descrivo così, da due grandi gruppi di persone. Diciamo, dalla parte degli sportelli abbiamo il gruppo formato da 7 psicologhe, tutte volontarie che collaborano attivamente con l'associazione. Infatti l'evento che facciamo domani mattina al Cafoncello è stato organizzato interamente appunto dal gruppo della dottoressa Payar, e sono stati veramente bravi, abbiamo organizzato veramente un bel evento. Dall'altra parte invece c'è il gruppo delle persone che non sono medici, nel quale faccio parte anch'io. E questo gruppo si attiva per organizzare tutta l'attività all'interno dell'associazione, quindi dall'amministrazione, corrispondenza, pubblicità, eventi di vario genere, raccolta fondi, diversi eventi da questo punto di vista. Per quanto riguarda, come mi hai chiesto tu, se ci sono dei giovani all'interno dell'associazione, forse i più giovani siamo noi.
Ho capito.
Io, mia moglie, il gruppo delle dottoresse, e abbiamo bisogno di giovani, perché come abbiamo detto l'altra sera a Rete Veneta, all'interno della situazione i giovani fanno la differenza, perché portano ovviamente i pensieri dei loro coetanei e ci aiutano a capire dove possiamo lavorare.
Vero.
Però vediamo che i giovani fanno fatica ad avvicinarsi al volontariato, e questo un po' ci dispiace, perché non è semplice trovare un giovane che sia all'interno del volontariato. Chi vuole partecipare ci contatti tranquillamente e noi ci attiveremo per organizzare un appuntamento. Poi mi chiedevi appunto se gli amici di chi si è tolto la vita.
Esatto.
Ci sono. E l'altra sera ce l'hanno chiesto anche a Rete Veneta, e con molto dispiacere devo dire di no.
Purtroppo, no? Proprio per il discorso che magari se sono coetanei appunto vi danno proprio la mano a risolvere i problemi, perché chi meglio di loro,
E lo posso testimoniare appunto con la perdita di mio cognato. Prima settimana gli amici c'erano perché volevano capire perché aveva fatto il gesto, ma dopo quella settimana, i primi 15 giorni sono spariti. Tuttora, a meno che non li incontri per strada, ti salutano, ok, però non hai più lo scambio di opinioni e di idee che magari avevi prima.
Ho capito.
Quando lui ancora c'era con noi. E questo fa male, perché vuol dire che sì, ci sei oggi, che il tuo amico è presente, però domani quando sparisci te ne lavi le mani.
Non va bene.
Ti dispiace fino a un certo punto, però poi il dolore arriva fin lì.
Sì.
Ovviamente, però devo dire, gli amici stretti, che ovviamente, come dico a mia figlia, ricordati che nella vita gli amici si contano sulla mano.
Esattamente.
Perché purtroppo di più non sono, e forse quelli rimangono. Però gli amici generali, quelli di scuola o la compagnia, dopo un fatto del genere spariscono.
Spariscono, purtroppo.
È stata proprio una testimonianza che ho vissuto nella mia pelle, quindi è così.
Va così. Bene, allora, prima di concludere vorrei ripassare nuovamente la parola un attimo a Victor per chiederle se il libro uscirà anche in Italia prossimamente. Ti ho messo in difficoltà.
No, grazie per questa domanda. Allora, diciamo così, fisso che sono nato e cresciuto in Olanda, ho scritto il libro in olandese, quindi sono uscite alcune traduzioni. In Italia sta facendo molta fatica, io non so, allora io lo so perché le case editrici mi hanno detto che è troppo tabù, il problema è davvero così. Forse ci vuole ancora un po' di tempo. Una traduzione italiana esiste, Allora, ma come ho detto già, fino adesso per fortuna non siamo riusciti a trovare una casa editrice. Di nuovo tabù. Allora, ora per parlare, anche domani, e speriamo che dopo un po' di tempo arrivi anche una possibilità di leggere la storia in Italia.
In Italia, perfetto. In Italia. Speriamo, dai, che l'evento di domani vi porti fortuna.
Esatto, grazie.
Vorrei passare adesso la parola alla dottoressa Gaia Paiar.
Do riferimenti per l'appuntamento di domani.
Bravissima, sì, sì, sì.
Che si chiama Riemergere si può, parliamone.
Esatto.
Sarà a Treviso alla sala convegni dell'ospedale Cafoncello dalle 9.30. E abbiamo come programma dei saluti istituzionali del direttore generale dell'ULS 2 della Marca Trevigiana, che è il dottor Francesco Benazzi. Poi un saluto di benvenuto del professor De Rosa. E poi interverranno il sindaco di Treviso Mario Conte, la dottoressa Tonolo, che è il presidente dell'associazione AMMAR, e Marco Pavani, presidente della nostra associazione. Abbiamo poi l'ospite d'onore Victor Stout, e ci sarà poi il mio intervento, e noi appunto speriamo di poter dare domani una testimonianza del fatto che parlare è importante. Come associazione ci occupiamo di sport all'ascolto, ma anche di incontri pubblici, incontri nelle scuole, facciamo anche incontri appunto con le classi, e siamo a disposizione insomma per chiunque abbia voglia di affrontare il tema del male di vivere, che è un tema che può sembrare una cosa estrema, in realtà è un qualcosa che tocca tutti.
Bene, allora chiudiamo adesso con la dottoressa Milena Spinato, che anche lei aggiungerà qualcosa.
Sì, io così riflettendo ci tenevo anche a dire che, come diceva Victor, il suicidio è un tabù, nel senso che non se ne parla con l'illusione che non parlandone si nasconda. In realtà è importante che anche le scuole riflettano bene su questo, perché potenzialmente tutti siamo in grado di suicidarci e tutti possiamo farlo. Il motivo per cui nelle difficoltà una persona non lo fa è perché percepisce di avere un'alternativa nella vita, e si riesce ad avere un'alternativa se se ne parla, se i ragazzi hanno uno spazio per parlarne, se non si sentono tappati la bocca. E quindi non viviamolo più come un tabù, perché è la cosa che potenzialmente tutti siamo in grado di fare, e deve iniziare ad essere, bisogna iniziare a parlarne. E questa è una cosa che noi troviamo difficoltà nelle scuole, non deve più essere un tabù, e questa è una cosa importante che ci tenevo.
Bene, perfetto. Allora, volete aggiungere qualcos'altro, ragazzi? Sì, sì.
Di parlare di suicidio, forse ci sono le persone che pensano, ma se si parla di suicidio, sono le persone che dicono adesso lo faccio anch'io, che aumenta, ma non funziona così. Abbiamo visto che parlare invece aiuta a trovare una, forse non solamente una soluzione, ma diciamo un'alternativa attraente invece di mettere fine alla vita, mettere fine, come avevo detto già, ai problemi. Allora si deve parlarne, non parlare non aiuta, tacere non aiuta, e spero davvero che domani saranno abbastanza persone per sentire la nostra storia, e siamo sempre presenti anche per ascoltare.
È vero. È stato un periodo, più o meno una trentina, 35 anni fa, a cavallo tra gli anni 80 e 90, qui in Italia avevano cominciato a parlarne dei suicidi, perché era un periodo in cui molte persone purtroppo avevano preso questa decisione, e di punto in bianco i mass media hanno deciso di non parlarne in più, e invece da lì in poi è apparso il tabù, e sbagliando, come dicevate voi, perché bisogna informare la gente, perché non si può più continuare così. Bene, allora ragazzi, noi, tutto lo staff di Radio Allegria, vi ringrazia molto della vostra collaborazione, siete stati molto esaurienti, e in bocca al lupo. Buonasera a tutti, e a domani mattina. Allora.
Ci vediamo domani.
A domani mattina, sì. Ciao, ciao.
Ciao.
Avete ascoltato la rubrica Speciali e Interviste, informazioni e consigli per gli ascoltatori di Radio Allegria.